La recensione di Rete 2.5.
Celebration. Franco Fabbri ci sorprende spesso con le sue recensioni. The Magnetic Fields, con autore sì. Stephen Merritt. Dove vai a scovare questi ascolti?
Ma li trovo in giro, ma alcuni me li segnalano amici, persone care, altri li trovo in rete, non sono così facili da trovare, insomma, però questo gruppo The Magnetic Fields è abbastanza noto, incide per una major ormai, è al 12° album, quindi si trovano notizie su questo gruppo abbastanza facilmente in rete.
E comunque riesci a sorprenderci, grazie.
Sì, facciamo così, parliamo del gruppo nel prossimo intervallo fra canzoni. Tra l'altro vi ho chiesto di raggrupparle perché sono molto brevi, sì. E spiegherò anche perché. Accenno almeno a due di quelle che abbiamo già ascoltato. Allora, la prima, The Biggest Tits in History. E naturalmente tu e io e molti altri avranno pensato una certa cosa dopo aver sentito questo titolo, e la parola tit in inglese vuol dire seno, seno femminile, quindi quando uno sente dei versi tipo she's got the biggest tits in history and she loves to show them round, uno diciamo lascia andare la sua immaginazione, no? Invece sì. È un imbroglio perché Stephen Merritt è uno che diciamo sa quello che fa quando scrive una canzone, perché tit in inglese vuol dire anche un'altra cosa, indica quegli uccellini, quei passerotti con il capino nero, le cince. Sì. La cincia allegra, sì. Ad esempio, no? E la storia di questa canzone è che il personaggio di cui si parla, questa She, che alla fine scopriamo si chiama Lola, alleva queste cince allegre e crea delle cince allegre enormi, perché di solito questi uccellini pesano 15 grammi se li nutri bene, invece lei ottiene delle cince allegre da mezza libra, da più sì. di 2 chili. e perché lo fa? Perché ha una laurea in biologia e anche sua madre faceva questo, lavora per il governo, sta allevando queste cince allegre per ottenerne dei cloni da usare sui campi di battaglia per intercettare i droni. Quindi qui siamo al delirio, al delirio goliardico, perché è ovvio che la prima impressione è quella che conta, e nonostante tutti gli inciampi che sono seminati nel testo, uno non ci crede a quello che ci racconta.
Poi si arriva al giorno in cui muoiono i politici, insomma, e tutti festeggiano, poi, eccetera.
La seconda canzone è quel giorno in cui sono morti tutti i politici e perfino i loro parenti erano contenti e si abbracciavano. Facciamo perché così il mondo finalmente vivrà in pace. Ecco, questo è il tipo di testi. Di questo gruppo, The Magnetic Field, non a caso il nome rimanda a un testo di André Breton e Philippe Soupault, fondatori del surrealismo. Non a caso questo gruppo è nato a Boston. E insomma c'è dietro un po' quello spirito goliardico ma anche colto che ha animato nel corso della storia della popular music alcuni filoni, alcune cose che si sono ritrovate anche in altre parti del mondo. Mi viene in mente, che so, Elio e le storie tese, no?
Sì.
O quell'altro gruppo
sì, sì. Insomma, queste formazioni che quando si ascoltano sembrano fare canzonette, poi sono canzonette caustiche, insomma, molto spesso.
Ecco, proprio questo. Io direi che possiamo passare al prossimo ascolto, se sei d'accordo.
Certo.
E dopo vi parlerò un po' del gruppo, della sua storia, del tipo di strumenti e anche dell'operazione particolare di questo album. Le canzoni si intitolano My Stupid Boyfriend.
Stavo per dirle in italiano.
Il mio...
Certo. Il fidanzato stupido e l'amore è andato a male, insomma.
E l'amore è andato a male, sì. Qui ritorniamo, diciamo, in un ambito più sentimentale a modo loro. My stupid boyfriend can't find his own house on a map. My stupid girlfriend can make any question a trap. My stupid boyfriend wants mommy to pick up his room. My stupid girlfriend fills each day with impending doom. Oh, if only they'd come to a sudden end, then you could be my stupid girlfriend. My stupid girlfriend thinks sex is some kind of sin. My stupid boyfriend drinks only the stinkiest gin. My stupid girlfriend just mumbles in her private code. My stupid boyfriend takes any excuse to explode. Oh, if only they'd follow the overdose trend, then you could be my stupid boyfriend. My stupid girlfriend takes hours to make up her mind. My stupid boyfriend is always one sentence behind. My stupid boyfriend loves nobody more than himself. My stupid girlfriend's in love with her pet magic elf. We don't even like them, so why pretend, when you could be my stupid girlfriend? Oh, if only they'd come to a sudden end, then you could be my stupid girlfriend.
Love Gone Wrong, in precedenza My Stupid Boyfriend e Boy Girl e Girlfriend, pardon. The Magnetic Fields, con questo album intitolato Quickies, la recensione di oggi con Franco Fabbri.
Sì, quella che abbiamo appena sentito è la voce baritonale di Stephen Merritt, il leader e l'autore di tutte le canzoni di questo gruppo, che però è un gruppo composito e alla realizzazione degli arrangiamenti, oltre che le registrazioni, e al canto anche partecipano altri musicisti, due musiciste e due musicisti, quindi c'è Stephen Merritt che suona la chitarra, l'ukulele, l'armonium, la melodica, Claudia Gronson che suona il piano, batterie e percussioni, canta alcune canzoni ed è anche la manager del gruppo, Sam Davol che suona violoncello e il flauto, John Woo che suona il banjo e la chitarra e Shirley Sims che è l'altra voce femminile che suona anche l'auto harp e l'ukulele. L'abbiamo sentito l'auto harp nelle ultime canzoni.
Sì, sì.
È quello strumento, una specie di cetra con dei tasti che permettono di smorzare alcune corde per ottenere degli accordi. Si usava molto nella musica folk, nel folk revival negli anni 60, anche 70. Ecco, questo album dal punto di vista del suono è fatto così, soprattutto di strumenti acustici, ma i Magnetic Fields non hanno sempre usato strumenti acustici, hanno fatto anche uso di sonorità nuove per gli anni 90 quando hanno iniziato, hanno fatto molti dischi con i sintetizzatori, poi hanno deciso di non usare i sintetizzatori nemmeno per sfizio, quindi li hanno eliminati completamente, per tre album di seguito non compaiono sintetizzatori, e quindi sono un gruppo di quelli che fanno queste scelte, si spostano attraverso gli stili. I critici li descrivono come un gruppo indie, che però è un termine che vuol dire molto poco, perché è un termine che parla solo della struttura economica e poi non lo sono proprio più, incidono per la Nonesuch, sono distribuiti dalla UEA, dalla Warner. Oppure experimental pop sperimentale, che ha più senso perché in effetti invece che riprodurre sempre le stesse formule, no, come secondo luogo comune di come si fanno le canzoni, che poi è completamente falso, però è l'idea che molti hanno di come si fanno le canzoni, invece ogni volta scelgono un tema formale o un organico strumentale e così via. Questo album si intitola Quickies, che dobbiamo dirlo vuol dire sveltine, perché sono tutti pezzi intorno ai due minuti, anche meno, e Stephen Merritt ha dichiarato che nel mettersi a scrivere i testi per questo album si è comprato un block notes molto piccolo, in modo che quando finiva una pagina sapeva che non doveva andare avanti, e poi ha anche dichiarato che adesso se ne è comprato uno più grande perché non vuol ripetere quest'album, farne un altro uguale. Quindi ecco, questo è il tipo di persone con cui abbiamo a che fare.
Nell'Ottocento l'avrebbero chiamate miniature, adesso appunto possono prendere altri nomi. Adesso
certo.
Mi incuriosisce già anche il prossimo titolo, perché non è tutto in inglese, c'è una centrale elettrica, una centrale di energia,
sì,
in un blackout,
sì.
Ma la chiama Kraftwerk, come il leggendario gruppo tedesco, sarà un caso?
No, proprio non è un caso, il riferimento è ai Kraftwerk, al gruppo tedesco fondatore di un certo tipo di musica elettronica, fatta con sintetizzatori,
sì,
sequencer,
sì,
eccetera, e c'è questa metafora davvero creativa, perché diciamo applicata a una relazione sentimentale, no? I primi due versi dicono tu e io, baby, siamo come i Kraftwerk durante un blackout. No? Notoriamente i Kraftwerk non avrebbero potuto fare niente in un blackout perché tutti i loro strumenti dovevano essere
collegati
dalla corrente.
Sì.
Sì, questa è Clack Clack.
One of us, baby.
La recensione di oggi con Franco Fabbri e quest'album dei Magnetic Fields, dunque Kraftwerk in a Blackout.
Sì, questi suoni di strumenti acustici e anche la brevità dei pezzi mi hanno anche fatto pensare a un genere che è stato popolare in Inghilterra nella seconda metà degli anni 50, lo skiffle, che si scrive, come ben sai, S-K-I-F-F-L-E. Tengo a precisarlo perché a volte quando faccio lezione di storia della musica ai miei studenti e dico che John Lennon e Paul McCartney prima di diventare i Beatles facevano skiffle, allora c'è sempre qualcuno che dice: ma professore,
cosa
può
dice?
Dire che facevano skiffle? Lo skiffle era un genere povero, suonato con strumenti a volte anche di fortuna e comunque strumenti acustici, con un repertorio molto misto fra folk americano, rock and roll, blues e così via. È stato all'origine poi di tutto quello che è venuto dopo. Molti dei gruppi che sono emersi all'inizio degli anni 60, appunto includendo i Beatles, ma prima di loro gli Shadows, venivano dallo skiffle, e secondo me c'è un riferimento a questo skiffle moderno. Del resto anche Peter Gabriel a un certo punto, con lui tanti anni fa, diceva che il suo obiettivo era di fare un electronic skiffle, cioè di fare una musica che usava strumenti elettronici ma era fatta e costruita con la semplicità dello skiffle.
Ecco,
c'è qualcosa qui dentro, ecco, sì. E appunto il riferimento anche alla musica folk, perché poi quelli erano gli anni non solo dello skiffle ma anche del folk revival in Inghilterra, e le due cose un po' si contendevano la scena e a volte si compenetravano. Direi che il prossimo pezzo che ascoltiamo, che si intitola Come Life, Shake Our Life, ci dà un po' l'idea di questa interazione anche col repertorio tradizionale.
Eh sì, come giustamente... Pardon. Mi perdonerà Stephen Merritt per aver parlato sulle sue ultimi accordi. Dicevo, aveva ragione Franco Fabbri nel parlarci di queste radici di piccole canzoni con radici popolari, o meglio con un'ispirazione negli strumenti. Prima abbiamo sentito un bel sintetizzatore molto sintetico ed ora invece questi strumenti così semplici magari anche a volte da suonare, dunque protagonisti di tutta un'epoca a cui si fa riferimento. Sì. The Magnetic Fields, la recensione di oggi. Prego.
Sì, andiamo a concludere. Volevo accennare soltanto al fatto che non è la prima volta che in queste recensioni incontriamo musicisti e gruppi che fanno delle miniature che, diciamo, hanno come proprio obiettivo quello di fare delle cose molto cesellate e apparentemente semplici. Mi viene in mente Robin Hitchcock, mi vengono in mente gli XTC, Andy Partridge, che è stato il loro leader, oppure anche un altro gruppo americano che esiste anche questo, credo più o meno dall'inizio degli anni 90, They Might Be Giants, un duo, che secondo me hanno una poetica molto simile a quella dei Magnetic Fields. Quindi se fra i nostri ascoltatori ci fosse qualcuno che ha apprezzato questa musica o questo progetto, questo modo di ragionare, ci sono altre possibilità da esplorare nelle varie offerte che si trovano sulla rete. Per finire, e anche per salutarci, ringraziandoti Olivier per l'ospitalità,
grazie a te.
Abbiamo due pezzi, se ce la facciamo. Uno si intitola Song of the Ant, la canzone della formica, ed è veramente piccola come una formica, e poi I Wish I Had Fangs and a Tail, cioè vorrei avere delle zanne e una coda.
Una coda, sì.
E questo conclude.
The Magnetic Fields, grazie Franco Fabbri per questa e per le altre recensioni di questa settimana.
Grazie, arrivederci.
Now a mushroom is bursting out.